Buone o cattive notizie, gioie o dolori che riguardavano il grande regno di Fantasia. Tutto veniva di solito discusso in assemblee che si tenevano nella grande sala del trono della Torre d'Avorio, la quale si trovava all'interno del recinto del palazzo. In quel momento il vasto salone rotondo era colmo di un gran brusio di voci. I 499 migliori medici dell'impero di Fantasia erano colà raccolti. Ognuno di loro era andato a visitare l'infanta imperatrice e ciascuno aveva cercato di dare il meglio del suo sapere per venirle in aiuto. Ma nessuno era riuscito a capire di che malattia si trattasse e quale ne fosse la causa. Nessuno sapeva come la si poteva guarire. E il 500esimo, il più famoso di tutti i famosi medici del reame, anche lui era, e già da parecchie ore, presso la paziente, e tutti aspettavano con ansia il risultato della sua consultazione. Naturalmente non ci si deve immaginare un simile consesso come un congresso medico nel regno degli umani. C'erano medici nani con la barba bianca e la gobba. C'erano fate e medichesse in scintillanti vesti azzurro-argentato, con stelle sfavillanti nei capelli. C'erano tritoni con il pancione e le membrane alle mani e ai piedi, ma c'erano anche serpenti bianchi, che si erano acciambellati pensosamente su se stessi, sopra una lunga tavola al centro della sala. C'erano stregoni, vampiri e fantasmi, tutta gente che in generale non è considerata benevola e adatta a curare la salute. Improvvisamente nella sala si fece silenzio e tutti gli occhi si volsero verso la grande porta a vetri che veniva aperta in quel momento. E di lì entrò Cairone, il famosissimo, leggendario maestro delle arti mediche. Cairone era quello che nei tempi antichi si chiamava un centauro. Aveva sembianze umane fino alla vita e il resto del corpo era quello di un cavallo. Portava uno strano cappello di giunchi intrecciati e al collo aveva, appeso a una catena, un grande amuleto d'oro, sul quale si vedevano due serpenti, uno chiaro e l'altro scuro, che si mordevano la coda a vicenda, formando così un ovale. Bastiano si fermò di colpo, sorpreso. Richiuse il libro, non senza aver prima previdentemente infilato il dito fra le pagine. E studiò ancora una volta a lungo la copertina. Eccoli i due serpenti che si mordevano la coda e formavano l'ovale. Che cosa poteva significare questo stranissimo segno? Nel regno di Fantasia chiunque conosceva il significato di quel medaglione. Era il segno distintivo di colui che agiva per incarico dell'infanta imperatrice e che era autorizzato a trattare in suo nome, come se lei stessa fosse presente. Si diceva che esso conferisse a colui che lo portava forze misteriose, sebbene nessuno sapesse esattamente quali. Tutti conoscevano il suo nome, Aurin, ma molti non osavano nemmeno pronunciare quel nome. Lo chiamavano il Pantakel, o semplicemente il gioiello, o ancor più semplicemente lo splendore. Dunque anche il libro portava l'emblema dell'infanta imperatrice. Un sussurro si diffuse per la sala e si udirono anche alcune esclamazioni di meraviglia e di stupore. Da molto tempo non era più accaduto che il gioiello venisse affidato a qualcuno. Cairone scalpitò per qualche istante, battendo un paio di volte gli zoccoli sul pavimento, fino a quando l'agitazione che aveva colto la folla si fu calmata. Poi disse con voce profonda:
«Amici, non meravigliatevi troppo. Io porto Aurin solo per breve tempo. Ben presto cederò lo splendore a uno ben più degno di me. Non voglio tentare di diminuire con delle belle parole la portata della nostra sconfitta. Noi tutti ci troviamo qui perplessi e impotenti di fronte alla malattia dell'infanta imperatrice. L'unica cosa che sappiamo è che la distruzione di Fantasia si va verificando contemporaneamente a questa malattia. Di più non sappiamo. Neppure se ci sia arte medica che la possa guarire. Ma è possibile, e io spero che nessuno di voi si offenda se lo dico apertamente. È possibile che noi che siamo qui riuniti non possediamo tutte le conoscenze. Non siamo depositari di tutta la saggezza. È persino mia ultima e unica speranza che, in qualche parte di questo sconfinato reame, esista una creatura più saggia di noi, in grado di darci consiglio e aiuto. Ma questo è più che incerto. Ovunque possa trovarsi una possibilità di salvezza, una cosa è certa: la ricerca di questa creatura richiede un esploratore che sia capace di scoprire vie laddove non ne esistono, che non arretri di fronte a pericoli di alcun genere, che sia in grado di affrontare qualsiasi sforzo o fatica. In breve, un eroe. E l'infanta imperatrice mi ha confidato il nome di questo eroe, al quale essa affida la sua sorte e quella di tutti noi. Questo eroe si chiama Atreyu e abita nel mare erboso, dietro le montagne d'argento. A lui io porterò Aurin e lo spedirò alla grande ricerca. Ora sapete tutto. E con quelle parole il vecchio centauro uscì dalla sala, scalpitando con fragore. Tutti i 499 maestri della medicina scossero la testa preoccupatissimi.